Allora, questa mattina inizieremo, per la grazia del Signore, un ciclo di predicazioni dal titolo, diciamo, particolare, Visione del mondo in ottica biblica e fede in azione. Questo perché ci permetterà di andare attraverso, appunto, temi etici, ovviamente senza affrontarli tutti perché i temi sono tantissimi, e diciamo proprio in ottica di etica cristiana anche attraverso i salmi, quindi a domeniche alterne. Ora, considerato che i temi etici sono ampi, sono diversi, non c'è alcuna, come dire, pretesa appunto di affrontarli tutti e neppure di farlo in termini accademici, come potrebbe essere come dire, la rivista di studi di teologia, anzi di etica e bioetica. Però ad esse, diciamo, questa rivista, a questi numeri di etica, attingeremo per riflettere insieme su alcuni temi. E considerato che l'etica ha comunque a che fare con la condotta umana, diciamo, e quindi la sua applicazione e visione del mondo, è evidente che anche i salmi rientrano in questa ottica, in quanto rimandano proprio al vissuto cristiano, come leggeremo fra un attimo il Salmo 1. Anche questi salmi sono di forte ispirazione per quanto riguarda le ricadute etiche quotidiane. So che non l'ho chiesto in precedenza, e quindi mi chiedo scusa, però vorrei chiedere a due di voi, allora uno di leggere il Salmo 1, e forse se vi avvicinate sarebbe utile per la registrazione, e l'altro prima Giovanni, capitolo 1, fino al capitolo 2, versetto 2.
Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi. Anzi, sono come pula al vento, il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina.
Perché era dal principio, perché abbiamo udito, perché abbiamo visto con i nostri occhi. Perché abbiamo contemplato che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, perché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonare i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Grazie. Leggo poi due versetti del capitolo 3 di Seconda Timoteo, un brano molto conosciuto. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Allora, il tema di questa mattina è elementi introduttivi all'etica cristiana, perché ci permetterà un po' di entrare in merito alla questione etica. Sapete che cos'è questa immagine? E anche una croce. Se vi mando questa, questo primo documento che vedete a sinistra, che poi è stato tradotto a destra, è praticamente il giuramento di Ippocrate. Ippocrate, è un medico greco vissuto tra il 460 e il 365 avanti Cristo, il quale fu una delle figure, diciamo, significative, rappresentative per la medicina antica. E anche oggi i medici devono giurare in ragione di questo giuramento, che è definito appunto il giuramento di Ippocrate. Questo giuramento fu fatto perché tentò, di liberare la scienza medica, da tutte quelle componenti magiche e superstiziose. E infatti ai suoi allievi veniva chiesto di pronunciare davanti, purtroppo, a degli idoli come Apollo, dio della medicina o del sole, un giuramento con il quale si impegnavano a rispettare i maestri, cioè coloro che li istruivano, a insegnare la medicina solo a chi avesse pronunciato lo stesso giuramento e senza ricompensa a visitare i malati, a curarli, a prescrivere le cure adeguate con l'unico scopo di guarirli, senza mai usare violenza, a non prescrivere mai farmaci mortali o abortivi, anche se richiesti a non divulgare mai le cose, anche se richiesti i farmaci abortivi, e si impegnavano a non divulgare mai le cose apprese nell'esercizio dell'arte medica, cioè una sorta di privacy o di segreto professionale. Ovviamente non è di questo che io vi voglio parlare, qui c'è tutto il giuramento che potete trovare anche tranquillamente su internet. Non è di questo che voglio parlarvi oggi, il riferimento è semplicemente per dire che questo, giuramento ci porta a pensare quanto il tema etico fosse un tema antichissimo, stiamo parlando del IV secolo avanti Cristo, e possiamo dire che gli impegni che venivano sottoscritti e recitati in questo giuramento sono sostanzialmente condivisibili. Quello che ovviamente non è condivisibile ed è triste è che venivano fatti in nome degli dei come Apollo, Asclepio, Igea e Panacea, che potete leggere, ma che vi rimando appunto a una vostra ricetta. Oggi più che mai, credo che se avete un lavoro vi rendete conto come all'interno delle aziende, di qualsiasi azienda o di sigle politiche, associazioni, istituzioni scientifiche o quant'altro, le holding, hanno tutti un codice etico che sottopongono ai propri membri o ai dipendenti, ai soci, ai leader, ai dirigenti, i quali devono sottoscriverlo per poter continuare a lavorare all'interno di quella associazione. Purtroppo le cronache ci informano, anche se non sembra facciano più scalpore, che la maggior parte dei codici etici sono disattesi, sono non applicati da coloro che in primis dovrebbero esserne i garanti. Non ultimo, proprio a livello mondiale, è lo scandalo definito Panama Papers, no? L'abbiamo sentito tutti in questi giorni, che vede coinvolti VIP, diciamo, o i potenti della terra e anche molti italiani tra i nostri imprenditori, politici, attori, cantanti e quant'altro. Poi c'è anche uno scandalo più in casa nostra, diciamo quello nazionale, che è lo scandalo petrolio che sta riempendo, diciamo, i telegiornali, i giornali in questi giorni. Due episodi per ricordare come, pur essendovi all'interno di queste strutture, ne hanno parlato anche i TG, dei codici etici in realtà sono spesso disattesi. Ovviamente senza che ciò legittimi nulla e nessuno, il cittadino comunque dice, se lo fanno loro, che sono gli altri vertici che dovrebbero essere garanti, allora che non si ci può aspettare che il semplice cittadino rispetti poi ciò che viene chiesto di rispettare. Allora, per quanto riguarda il nostro tema, elementi introduttivi, scusate, all'etica cristiana, non possiamo non partire da quello che possiamo definire il primo codice, il primo manoscritto etico che l'uomo abbia ricevuto e che troviamo proprio nella parola di Dio. Questo creatore, il quale si è riservato di farci aggiungere perché prendessimo coscienza da dove nascono tutti i mali che affliggono la nostra società, le nostre stesse vite, le nostre relazioni. Allora definirei questo primo codice il manoscritto dell'Eden. Nel primo libro della Bibbia Dio narra proprio l'iniziativa di se stesso, quindi del creatore, che dopo aver creato tutto, averlo dichiarato buono, dopo aver dato dei codici o delle leggi fisiche, per l'equilibrio completo del creato, non trascura di dare anche all'uomo, alla creatura, l'eccellenza della sua creazione, una legge che lo avrebbe preservato da ogni male. Il Signore, il Dio, prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse, lo custodisse, e Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel momento che ne mangerai, certamente morirai. Genesi 2. E notiamo che in questo manoscritto sono in gioco tutti gli ambiti della vita, quello professionale, quello ambientale, relazionale, sociale. Avendo Dio creato, ci viene detto nei testi precedenti, l'uomo, maschio e femmina, e avendolo posto, all'interno di un giardino del suo creato, dando un mandato culturale, che è quello del dominio su tutto il creato, e anche quello della procreazione, e quindi il riempimento demografico della terra. Ecco, questi sono, dei riferimenti che ci fanno capire come questo mandato del Signore di mangiare di ogni albero del giardino, ma non dell'albero della conoscenza del bene e del male, avesse delle ricadute etiche su tutto il creato, su tutto il vissuto e in ogni ambito. Il secondo manoscritto che definirei il manoscritto del Sinai. Anche questo manoscritto, nella sua certificazione teologica, è definito le due tavole della testimonianza. Tavole di pietra, dice il testo, scritte con il dito di Dio. Esodo 31, 18. E le ritroviamo, queste tavole, nell'Antico Testamento, per ben due volte. In Esodo 20, versetti 1 a 17, e poi ripreso al ricordo di quello che era stato l'opera di Dio in Deuteronomio, capitolo 5, versetti 1 a 21. Ed è in questa seconda ripetizione, evocazione dell'opera di Dio, che Mosè, uomo di Dio, dopo aver convocato tutto Israele, introduce nuovamente il Decalogo con delle parole che hanno una forte significanza etica. Ascolta, Israele, le leggi e le prescrizioni che oggi io proclamo davanti a voi, imparatele e mettetele diligentemente in pratica. Qui c'è tutto il tema etico, diciamo, per il vissuto quotidiano. Certamente oggi non è la sede per analizzare il manoscritto del Sinai, probabilmente nel corso dei temi che affronteremo si farà riferimento ad esso. Ci accontentiamo però di ricordare e rievocare questo codice nella sua intera attualità oggi, o manoscritto. E prima di andare a definire alcune linee sulla significanza etica in un'ottica cristiana e biblica, vorrei considerare brevemente un terzo manoscritto che possiamo chiamare il manoscritto complessivo, cioè che raccoglie, mette insieme tutto. Vorrei quindi richiamare alla nostra mente due testi che rimandano a questo manoscritto complessivo che troviamo sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. E il primo accenno complessivo lo troviamo proprio nel libro di Giosuè, quando il Signore affida a Giosuè l'incarico della conduzione del popolo. Ecco, questo testo è la somma di tutta la legge che Dio ha data al popolo per mezzo del suo servo Mosè e che Dio stesso raccomanda al successore di Mosè, cioè Giosuè, perché la vera successione, come dire, profetica, sta lì, nel rimanere ancorati alla parola di Dio, a non spostarsi da quella parola che ha dato a coloro che ci hanno preceduti. E Dio dice queste parole. Questo libro della legge, dunque tutto questo libro della legge, non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, perché allora, cioè solo allora, riuscirai in tutte le tue imprese. Allora prospererai. Aggiungendo, non te l'ho io comandato? Cioè non ti ho fatto semplicemente una raccomandazione. Mi raccomando, se vuoi, puoi anche leggere questo. Tra i tanti codici puoi leggere anche questo. No, io te l'ho comandato. Sii forte e coraggioso. Non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Ma la garanzia della presenza del Signore era legata a questo codice. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca. Oltre alla presente consolazione del Signore che garantisce la sua presenza a coloro che si nutrono di questa legge, il Signore chiarisce proprio che le ricadute etiche saranno evidenti in tutte le sfere della vita quotidiana. Allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Il secondo accenno al, diciamo, manoscritto complessivo lo troviamo nel Nuovo Testamento e che racchiude in questo caso tutto il consiglio di Dio, tutto il manoscritto di Dio, Vecchio e Nuovo Testamento, ovvero l'intera sua parola che abbiamo tra le mani. In questo caso a parlare di questo manoscritto è un uomo che ha vissuto, come dire, sulla sua pelle le ricadute etiche del dipendere dalla sola scrittura. E abbiamo letto, ogni scrittura è ispirata da Dio, utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo, ben preparato per ogni opera buona. E questo è importante per come, ecco, questo tramando della parola di Dio sia importante, sia stato importante per i formatori, appunto, il sola scrittura. In questo testo Paolo parla appunto della scrittura, di tutta la scrittura, e le cui ricadute etiche, dice, riguardano l'uomo di Dio, affinché l'uomo di Dio sia completo per ogni opera buona. Perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni buona opera buona. Allora, tutte le sfere del vissuto, qui Paolo le racchiude nell'insegnamento, nella riprensione, nella correzione e nella educazione alla giustizia. Nella seconda sezione di questa predicazione riprenderemo questo brano della parola per accennare ad alcune linee, diciamo, guida in tema etico. Però vorrei incoraggiare tutti voi, diciamo, come dire, ad un impegno più personale, andare a studiare forse questo testo per capire nella complessità e nella unicità della scrittura le ricchezze delle implicazioni etiche che si trovano nella parola del Signore. E in conclusiva, in questa prima mia introduzione, diciamo, o riflessione, vorrei parlare anche dell'autorità del manoscritto complessivo. Ora, se è vero che ogni codice etico deve passare attraverso un iter, un esame attento da parte dei costituenti affinché risponda a quello che sono i criteri, gli obiettivi etici dell'azienda, dell'associazione o quant'altro, o l'ente e via di seguito, e questo al fine di di essere sottoscritto nel rispetto delle persone, ma anche di quelle persone che questo codice lo devono sottoscrivere e che sia poi rispettato da ogni persona, c'è necessità che, diciamo, l'ente riconosca questo documento autorevole, applicabile anche a livello della disciplina per quanto riguarda coloro che entrano a far parte di questo ente o associazione o partito politico. E questo è maggiormente vero per l'autorità del manoscritto complessivo, l'intera Bibbia. Abbiamo detto che questo è il manoscritto di Dio e riguarda l'intera parola del Signore, questa parola rivelata agli uomini, ispirata dallo Spirito di Dio. Vi chiedo per cortesia se qualcuno può aprire Seconda Pietro e leggere i versetti del capitolo 1, versetti 20 e 21. Seconda Pietro, capitolo 1, versetti 20 e 21.
Sapendo prima questo, che nessuna profezia delle scritture soggetta a particolari interpretazioni, nessuna profezia in passo è mai proceduta da volontà buona, ma i santi uomini di Dio hanno parlato e testimoni dello Spirito.
Quindi questa parola complessiva è la parola di Dio, scritta con parole umane, ma è la parola di Dio. Ora, chiunque si dichiari cristiano non può farlo a prescindere dalla parola di Dio. un cristiano è tale se si allinea alla parola del Signore e ritiene che diciamo la parola di Dio sia la guida per la propria vita su ogni ambito. Ora, perché il manoscritto fosse pienamente accolto e obbedito dagli uomini, e quindi dagli uomini e dalle donne di tutti i tempi, non possiamo non ricordare, per esempio, che Gesù stesso, uomo, ha riconosciuto nel suo ministero la piena autorità a questa parola, la scrittura, il manoscritto di Dio, proprio nel giorno malvagio della sua tentazione. Gesù per ben 3 volte risponde a Satana, che voleva mettere in dubbio quella parola, usando la parola, e proprio ieri, scusate, veniva detto proprio nell'ambito di una visione ecumenica, forse rispondo anche a Giuseppe, l'unità ecumenica è usare le stesse parole ma non dire le stesse cose, sostanzialmente. Ecco, questo è il pericolo, diciamo, quando parliamo di collaborazione e di unità, dobbiamo fare ovviamente attenzione che a non confondere le parole per quello che è l'interpretazione che diamo alle parole. Ecco, Satana ha usato questo linguaggio, voleva in qualche maniera ingannare il Signore citando la parola di Dio. Ma il Signore risponde, sta scritto. E questa triplice affermazione del Signore è l'autenticazione, o come dire, il sigillo, che quella è l'unica parola, è la parola di Dio, è l'autorità indiscussa di Dio. Quindi ogni cristiano non può vivere a prescindere dalla parola di Dio. E forse dobbiamo interrogarci, fratelli, sorelle, amici, quale posto ha realmente la scrittura nella mia vita? Quanto questa parola opera trasformazione nella mia vita? Allora, venendo al nostro tema, elementi introduttivi all'etica cristiana, ribadiamo nuovamente che l'etica ha a che fare con la condotta umana e quindi è un'applicazione di una visione del mondo. Infatti ricorderete all'inizio ho detto che questa serie di predicazioni ha come titolo generale visione del mondo in ottica biblica e fede in azione. Allora, il primo elemento che vorrei introdurre è etica e scrittura. Le grandi confessioni di fede cristiana, evangelica, in genere affermano proprio questa, di riconoscere la scrittura come suprema autorità in materia di fede e di condotta. Infatti il nostro primo articolo, o il primo articolo della nostra confessione di fede breve, quella composta di 10 articoli, e che attinge alla confessione battista del 1689, ha proprio all'interno questa confessione. Crediamo che Dio sia rivelato all'uomo specialmente nella scrittura, essa è la sua parola, divinamente ispirata, interamente attendibile nell'originale e suprema autorità in ogni materia di fede e condotta. Un modo diverso per parlare dell'etica cristiana. Quindi, in modo esplicito, esse fanno rientrare l'etica nella prerogativa della Bibbia, cioè di una, esigenza assoluta da parte della parola di Dio, perché mettono, in relazione ciò che si crede con il ciò che facciamo, cioè il credere e il comportamento. Come abbiamo letto in Prima Giovanni, camminare nella verità significa confessarla rettamente e praticarla ubbidientemente. Perché la Scrittura ci dice, Salmo 1, che l'albero della fede affonda le proprie radici nel terreno buono della parola e produce i suoi frutti. Dal frutto si riconosce l'albero. Se vedo un frutto, riesco a riconoscere l'albero. Se devo riconoscere l'albero dal fogliame, faccio veramente fatica. Ebbene, la scrittura ci dice che l'albero lo si riconosce dal frutto. Il cristiano lo si riconosce dai frutti. È evidente per la fede evangelica, etica e dogmatica, diciamo, non viaggiano su livelli diversi, non creano delle scissioni, dei compartimenti. Entrambi riconoscono la scrittura, il parametro normativo da cui dipendono, ed entrambi sono una risposta umana alla rivelazione scritta da parte di vite, di uomini, donne, rigenerate dallo Spirito Santo. Ora, questo non significa che la nostra vita non sarà caratterizzata da conflitti. Abbiamo appena concluso la serie di predicazioni sul conflitto spirituale. E ci saranno conflitti tra il dire, cioè il credere, confessare, e l'agire. Avremo e abbiamo difficoltà a mettere in pratica ciò che crediamo. Questo perché il peccato in fondo mira proprio a mettere in dubbio l'integrità cristiana. Per quali ragioni devi comportarti come ti dice la Bibbia? La vita è alta e a volte ci lasciamo portare proprio così da questa tentazione. Infine, siccome la grazia di Dio non dipende da ciò che si fa, ma ciò che si fa è la risposta coerente a ciò che si è ricevuto, e cioè la grazia, le tensioni, le tentazioni devono essere viste come fonti e lezioni di vita per continuare a chiedere l'intervento divino affinché vi sia maggiore corrispondenza tra il credere e la vita. Cioè, non dobbiamo pensare che ce la facciamo da soli. Ah, io sono un essere viscido, sono una persona peccaminosa, come posso tornare al Signore? Posso farcela da solo, riuscirò a tirarmi su. Ma questo è il grande peccato della scissione, dell'io. Io devo riconoscere che sono un peccatore, che sono una peccatrice, ma devo riconoscere che solo il Signore può aiutarmi ad uscire da quella situazione. E se non mi rivolgo al Signore, io continuo nella discesa, nell'allontanamento. In secondo luogo, il percorso etico della Bibbia. Abbiamo fatto riferimento a 2 Timoteo 3,16 e 17, in cui è ribadito che la scrittura è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Paolo qui tratta tutti gli ambiti della vita, compreso quello morale. In fondo, se è vero che siamo degli esseri creati a immagine e somiglianza di Dio, non è sostenibile che la scrittura non tratti tutti gli ambiti o sfere del nostro vivere. Perché fare riferimento alla Bibbia, al manoscritto di Dio, se essa non ha a che fare con gli ambiti etici e morali? E molti dicono oggi: va bene la Bibbia, però non possiamo prenderla oggi come e applicarla alla nostra vita oggi. E per cui tutti quei temi etici sono messi in discussione in nome di una parola, la seconda che abbiamo visto, amore. Cioè si legittima qualsiasi forma di peccato, mi riferisco in particolare all'omosessualità, al sistema gender e quant'altro. I cristiani, coloro che si dicono cristiani, devono far riferimento alla scrittura, alla parola, perché è quella che regola il nostro comportamento, le nostre scelte di vita, la nostra etica. Ora, se è vero che la Bibbia insegna la volontà di Dio, rivelando le norme per vivere questo, in questo mondo temperatamente, giustamente, piamente, secondo Timoteo 2,12, e ponendo Cristo al centro di questa rivelazione, allora è necessario, proprio nell'ottica dell'analogia della fede, cioè del complesso dell'insegnamento della Scrittura, ricercare tutto il consiglio di Dio rivelato nella Scrittura e non accontentarsi, diciamo, di qualche versetto qua e là per legittimare, come dire, un nostro capriccio, un nostro piacere. Succede a volte che per giustificare una nostra scelta estrapoliamo dei testi dal loro contesto globale della Scrittura e ci sentiamo legittimati a fare una determinata cosa. Ma non è così. L'etica cristiana deve essere vista nell'ambito complessivo della Scrittura. Paolo infatti ricorda ancora che la legge è stata scritta e il buon comandamento è stato scritto ed è santo, giusto e buono. Romani 7,12. E queste sono da viversi, questa è da viversi in tutte le sfere della vita. Le divisioni tra sacro e profano, privato e pubblico, culto e cultura, non appartengono all'espressione etica che la Bibbia delinea. Queste espressioni rappresentano piuttosto, come dire, il carattere scisso dell'io, cioè il dualismo. E il dualismo è un chiaro segnale della mancanza di aderenza all'autorità della Bibbia, meglio definita crisi di autorità dal filosofo evangelico David Naugle, che insegna a Dallas Baptist University, il quale ha identificato ben 15, diciamo, dualismi. 15 tipologie di dualismo che caratterizzano il cristianesimo attuale. Le potete leggere. 4 di tipo metafisico, cioè la divisione tra sacro e profano, eterno, temporale, spirito, materia, cielo e terra. 2 antropologici, anima, corpo, spirito e carne. 4 epistemici, cioè quella della conoscenza scientifica, fede, ragione, fattori, fatti e valori, mente e cuore, libertà, autorità. E 5 etico-politici, privato, pubblico, fede, azione, individuo, comunità, chiesa, Stato, Cristo, cultura. Ecco, tutte scissioni, o vivo l'una o vivo l'altra, o oggi faccio questo e domani faccio l'altra. No. Nella Scrittura non esiste il dualismo, siamo cristiani e lo siamo, 360 giorni all'anno, 24 ore su 24. Se è vero che, come dice Paolo, noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, non possiamo creare scissioni nella nostra vita, che il lunedì mattina non siamo quello che siamo la domenica mattina, oppure il nostro linguaggio è totalmente diverso quando siamo nell'ambiente di lavoro, in colloquio con le persone e poi la domenica siamo così pietisti. Questo è il dualismo che la Scrittura scoraggia e purtroppo è sempre più frequente questa divisione. La Scrittura non solo insegna, ma riprende, abbiamo detto, per promuovere una vera conversione dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente. Questo riprendere della Scrittura certamente non è per proiettare il credente verso un mondo ideale, no? Come per esempio pensano i testimoni di Geo. Ma la Scrittura insegna per invitare ad abitare il mondo nella sua complessità e lavorare per la trasformazione nel segno della grazia. Anche andando attraverso del libro che stiamo studiando venerdì, dalla libertà alla lode, abbiamo a più riprese sottolineato che la trasformazione di Dio e che Dio ha operato in noi è finalizzata anche alla trasformazione di altri attraverso di noi. Le sfere della trasformazione in cui ci deve vedere operativi sono tutte le sfere create, e cioè persone, famiglie, associazioni, chiese, imprese, Stato, senza alcuna dissociazione tra loro. non si possono, non si può pensare che ci sono ambiti che Dio, il Dio della parola, non voglia e non possa trasformare anche nella nostra vita, proprio con la riprensione della sua parola. In terzo luogo, anche la correzione è importante. La scrittura opera nel campo etico questo lavoro di correggerci e portarci a fare i conti con la realtà del peccato. Il Salmo 51 che abbiamo letto aveva questa funzione, di ricordarci che il peccato è alla porta del nostro cuore che continua a bussare. Ma Dio ci vuole correggere attraverso la sua parola, proprio ricordandoci la realtà in cui viviamo. Se la lode ha un senso, come crediamo, la liberazione dal peccato ne è la piattaforma su cui imbastire una lode autentica. La liberazione dal peccato porta a sperare che la vittoria di Cristo, che è certa sul peccato, sulle immoralità, è realmente possibile per noi anche nelle questioni più complesse. E inoltre, Seconda Timoteo 3 ci ricorda che il ruolo della scrittura è anche un ruolo educativo, perché genera sottomissione alla volontà di Dio. Ruolo che non si applica in un elenco sterile di cose da farsi, precetti, ma nella sua funzione di tenere alta la parola della vita per applicarla in tutte le sfere della vita. Non esaurisco la mia sottomissione alla parola se mi faccio un elenco di 10 punti e dico questi sono i punti perché posso rimanere fedele alla parola, perché ce ne sarà un undicesimo, ce ne sarà un dodicesimo. Ma se noi teniamo alta la parola di Dio e la applichiamo a tutte le sfere quotidiane e alla loro complessità, ecco, questa parola ci educa nella sottomissione adesso. E infatti Paolo, scrivendo ai Colossesi, capitolo 1, versetti 9 e 10, deve dire: perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza, intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. E infine, il ruolo della Bibbia, il manoscritto di Dio, ha una forte valenza formativa, proprio per il discernimento etico. Infatti l'assenza del discernimento etico in ottica biblica produce semplici mantelli di cristianesimo, che sono il frutto di stratificazioni pagane. Nel suo libro Lo scandalo della coscienza evangelica, lo scrittore evangelico Ronald Sider lamenta il pericoloso allontanamento dalla coscienza evangelica e il conseguente conformismo sociale e il pericoloso scivolamento ad una società segnata da materialismo, promiscuità sessuale, razzismo e crisi matrimoniale. E tutto questo, dice Sider, è frutto di una predicazione e di una teologia costruita sulla piattaforma di grazia a buon mercato. Ma sì, ma non ti preoccupare. Va bene, il Signore ti ama. La grazia è qualche cosa che non deve essere vissuta nel suo straordinario prezzo che ha visto Cristo alla croce, ma qualche cosa che tu ti puoi guadagnare attraverso le piccole cose che fai. Per cui stai tranquillo, alla fine il Signore ti ama. Ecco, e questo modo ha prodotto il materialismo, produce materialismo, produce promiscuità sessuale, razzismo e crisi matrimoniale anche nell'ambito evangelico. E credo che non dobbiamo avere paura di dire che purtroppo il mondo evangelico sta deviando, perché sta deviando dalla parola del Signore. E più prendiamo le distanze dalla parola del Signore, più ci avviciniamo a queste altre forme. In fondo, dice Ronald Sider, questo perché non si ha più volontà di vivere come discepoli, cioè persone che si lasciano discepolare dalla parola di Dio. Infatti, che cosa dire? Oggi si è sempre più alla ricerca di soddisfazioni e non di formazione. E per usare le parole conclusive che fratello Pietro ha usato nel suo intervento l'altro ieri, si è più alla ricerca del conformarsi piuttosto che al riformarsi. Il riconoscimento della grazia comune non è per la scrittura, quindi l'appiattimento della vita, perché ciò che il Signore fa nella mia vita lo fa anche per coloro che non sono cristiani. Ma io non devo vedere questo come un appiattimento della vita, delle relazioni, o l'allineamento mio, diciamo, con il pensare comune. Piuttosto la coscienza della grazia comune deve essere l'impegno a far convergere, l'impegno di tutti, a far convergere tutti gli orientamenti etici nella confessione che Gesù Cristo è il Signore ed è il Signore di tutta la realtà in cui tutto il discorso etico viene ridisegnato. E un terzo, ultimo aspetto riguarda l'etica delle prospettive. E l'etica delle prospettive sono sempre riassumibili in tre parole: norma, situazione, persona. Una vera etica cristiana non può prescindere da questa triplice prospettiva. Sappiamo che la norma ha a che fare con Dio, ma senza le persone e le situazioni è impensabile la sua applicazione. Per cui il cristiano deve sempre porsi le dovute domande, perché tutte le questioni etiche hanno a che fare proprio con la norma, con la legge di Dio, abbiamo visto il Decalogo, ma siccome le norme non sono tutte uguali, pur avendo un unico legislatore, è utile interrogarsi quali sono, diciamo, le norme giuste da applicare a quella questione etica, a quel soggetto, in quel preciso momento. E mi pare che, per esempio, la rivista di etica e bioetica faccia proprio questo. Affronta un tema etico e fa la ricerca all'interno della scrittura di tutti quei riferimenti che rimandano a dare una visione evangelica di quel tema etico. E possiamo ricordarne diverso. Fare la ricognizione delle norme però è solo un passo verso la descrizione della situazione etica. Nella prospettiva biblica quindi è necessario tenere presente del contesto concreto in cui il vissuto etico avviene. È utile tenere presente quindi il contesto ambientale, il luogo, il tempo, la situazione, le condizioni. E tutto questo per non correre il rischio di non riuscire ad applicare correttamente la norma. Perché il pericolo è quello di essere radicale, dire la norma dice questo, non puoi fare altro. E non si tiene conto della situazione, non si tiene conto della persona. Infine, abbiamo detto che la ricognizione delle norme è solo un passo verso la situazione. Infine vi sono poi le persone. Partire dalle norme e metterle in rapporto alle situazioni è ancora un passaggio introduttivo verso una descrizione compiuta del vissuto etico. L'etica è fatta anche di persone che affrontano situazioni diverse in vissuti soggettivi e intersoggettivi. In fondo, senza le persone, l'etica non ha senso, non esiste. Il fratello Leonardo conclude dicendo: una riflessione puntigliosa sul piano normativo e molto informativa su quella situazionale ancora astratta, se non viene integrata, dalla presa in carico dei soggetti, delle persone. La domanda quindi da porsi è, o le domande da porsi, chi è coinvolto? A quale livello è coinvolto? Con quale grado di responsabilità? Con quali aspettative e prospettive? Quali vissuti sono applicabili? E a chi si deve rendere conto? Ecco, queste domande ci aiutano a tenere insieme la norma, la situazione e le persone senza, diciamo, innalzare l'una a discapito dell'altra. Allora, vivere la fede cristiana tenendo uniti questi tre poli, anche nell'ambito etico, evita di accentuare l'uno a scapito dell'altra e giungere quindi a giudizi affrettati o a estremizzazioni che sono sempre pericolosi e possono creare disagi, discriminazioni, ferite profonde. Solo una presa d'atto dell'unità e della diversità della realtà, norma, situazione, persone, è determinante per una visione etica del mondo capace di originare relazioni di feconda reciprocità. Ora, se vedo che la fede è azione, l'etica cristiana, secondo la Bibbia, è in qualche misura la carta d'identità e il codice fiscale del cristiano. Gli altri possono leggere il mio codice fiscale cristiano? Nel leggere me riescono a vedere che cosa c'è alla base, se c'è alla base il codice di Dio o il manoscritto di Dio? Allora, che il Signore ci aiuti in questo percorso e ci dia di capire quali ricadute ha per noi, diciamo, l'etica nell'ottica cristiana per la gloria del Signore. Amen.